Amen. Alleluia, il Dio è buono. Amen. Quando sento cantare della morte di Gesù, quando sento cantare della resurrezione, penso sempre a quale grande pericolo sono scampato. Durante la mia vita Dio mi ha preservato da morte sicura. Una volta nel locale dell'abuso esercizio un uomo è entrato, era messo lì e voleva ammazzare due di noi, uno ero io. E Dio ha sventato due omicidi. Un'altra volta mi stava per esplodere l'auto e Dio mi ha detto non andare in auto. Questo non è niente rispetto al grande pericolo che siamo scampati in Cristo Gesù. Molti forse non comprendono, permettetemi questo, ma quando parliamo della vittoria sul peccato è una grande vittoria, perché il peccato schiavizza, il peccato ci porta all'inferno. Gesù è morto per liberarci e credo che questo dovrebbe eccitarci. Perdonatemi questa espressione, ma io sono così grato a Dio per la grande liberazione dei miei peccati, perché Gesù libera ancora oggi. Nel sangue di Gesù c'è potenza ancora oggi. Lui è risorto ed è reale oggi. Il Napoli ha vinto. Vedete? Alleluia. Io credo che come popolo di Dio dobbiamo essere molto entusiasta. Pastore Paolo, che dici? Io ho consumato e continuerò a consumare la mia voce per questo, nel gridare che non c'è niente di meglio di aver creduto in Gesù Cristo. Pace a tutti. Ora posso presentarvi. No, c'è stato questo canto che parlava della vittoria sulla morte, mi ha toccato, lo conoscevo già, ma mi ha toccato così tanto e mentre lo cantavo, che ringraziavo Dio, pensavo a quello che era la mia vita passata. Dio mi ha liberato dalla morte più di una volta. E dico, sono grato a Dio per un altro tipo di liberazione, che è la morte eterna. Alleluia! Intanto benedico al Signore, sono contento di essere qui tra di voi, di rivedervi. Vedo che l'opera fiorisce, va avanti, so che avete avuto battesimi, so che Dio sta operando tra di voi. Sapete, anche se il nostro tipo di comunione non è fisica, a volte, con il vostro pastore ci sentiamo per molte cose, una delle quali è condividere di quello che Dio sta facendo nelle nostre comunità. E da tutto questo emerge una parola: Dio è fedele. Ma a chi? Alla sua parola. Dio è fedele. Grazie, fratello. Alla sua parola. Dio è fedele. Ecco, bella la sua parola. Ora, per chi mi conosce, inizierò a gridare. Qualcuno dice, abbassate il mix. Non lo fare, Ruben, se vuoi vivere. Gloria a Dio. Sono contento di essere qui, di potervi rivedere, ritrovare. Con alcuni di voi ci conosciamo. Certo.
Ma ci sarebbe da spostare, non so se di qualcuno di noi, una Lancia Y-Elefantino targata AM548ZH, è stata parcheggiata di fronte al centro scommesse. Okay, non è
nostra. Lancia Y. Vedo che avete gli stessi identici problemi ai nostri. Noi abbiamo alcuni che parcheggiano dove non devono parcheggiare e abbiamo alcuni che tengono il telefono acceso quando non lo devono tenere acceso. Non so se qui lo fanno. E nonostante tu scrivi spegnere il telefono, loro non lo vedono. Allora comprendo che c'è bisogno di pregare per una guarigione della vista e dell'udito. Perché è la realtà. Alleluia. Stavo dicendo che sono contento, alcuni di voi mi conoscono, altri no. Ma quello che io mi propongo, intanto saluti dalla chiesa di Bustarsizio, è in provincia di Varese, sono molto a nord, benché io venga dal sud. Sono siciliano, profondo sud. Ma come dico, io vengo da Gela del nord, perché anche lì c'è una grossa comunità di gelesi. Ma a parte questo, stiamo vivendo per avere degli obiettivi nella nostra vita. Ho sentito di una coppia che si è sposata, Dio vi benedica, Dio sicuramente vi farà del bene perché il matrimonio è nella volontà di Dio. Noi viviamo per degli obiettivi belli, buoni, ma ci sono degli obiettivi eccelsi, sono gli obiettivi di Dio. E noi siamo chiamati ad adempierli, a viverli. Siamo chiamati a donarci a questi perché Dio ha un progetto per la nostra vita. E purtroppo il tempo logora i nostri desideri, logora il nostro la nostra gioia, il nostro zelo. Allora c'è bisogno di una visitazione speciale perché i nostri desideri possano risuscitare. Perché a volte noi siamo morti dentro e manifestiamo quello che non abbiamo o quello che non siamo. Invece Dio ci conosce personalmente, perfettamente, e la sua intenzione non cambierà mai, di lavorare in favore della Chiesa, di operare per la Chiesa, perché ama tanto la Chiesa. E la Chiesa sei tu, sono io. Dio non cambierà nessun piano, la sua volontà non sarà cambiata, rimarrai in eterno, sei d'accordo? È così, alleluia, gloria a Dio. Io parlerò stasera di un personaggio conosciuto, conosciuto perché ha vissuto esperienze soprannaturali, ha vissuto ed è stato chiamato padre della fede, quindi a questo punto è svelato il personaggio, si chiama Abramo, e qui ha tanto da insegnarci, nonostante un uomo che sia vissuto secoli e secoli fa, ancora oggi ci parla. Non parlerò di fede, farò soltanto accenno a questo, perché so che il mio carissimo amico, il pastore Paolo, a lui piace parlare di fede, di dunamis. Ho avuto la gioia di ascoltarlo al campeggio e non soltanto, alleluia. Parlerò di un aspetto della vita di Abramo che ci tocca da vicino, perché anche il Nuovo Testamento parla di questo. Allora noi dobbiamo subito comprendere che la nostra vita non è nascosta a Dio. Sapete, c'è quel verso in Isaia capitolo 40, dice che i giovani scelti cadono e si affaticano, ma quelli che confidano al Signore e si alzano. Sapete, noi possiamo a volte identificarci con alcuni animali, giusto? Per esempio la squadra del Napoli con l'asinello, faccio per stimolarvi. A volte la Bibbia dice siamo come alberi piantati, quindi perché? Perché c'è un messaggio dietro. A volte pecore, a volte capre. Ma in questo verso di Isaia capitolo 40 dice che i giovani e meno giovani che sperano nell'Eterno sono come aquile. Aspetta un attimo, perché come l'aquila? Allora sono andato a cercare, molti sono andati a cercare, perché a me non interessano le ricerche, perché l'aquila vola in alto. L'aquila non è un animale di terra, è un animale del cielo, vola sopra le tempeste. Purtroppo poi ci sono degli animali che vogliono tenerci in terra, uno dei quali è il serpente, che subito paragoniamo a... Il serpente ha l'intenzione di attirare l'attenzione dell'aquila che vola molto in alto sulla terra. Noi siamo come le aquile, guardiamo in alto. Amen. Impariamo a portare le cose della terra in cielo e non al contrario. Perché Dio è sceso in cielo per portarci in alto. Amen. Questo cambia la prospettiva della vita del credente. Perché non siamo di questo mondo. Siamo in questo mondo, ma non gli apparteniamo. La nostra speranza è eterna nei cieli. Io non so se ci sono delle persone nuove, ma una cosa, se ci sei, se c'è, voglio subito dirti: credi in Cristo e la tua vita sarà trasformata, avrai una speranza eterna, avrai il perdono dei peccati, che è una delle più grandi delle benedizioni che l'uomo possa ricevere oggi ai nostri giorni. Il peccato ti schiavizzerà, ti porterà alle delusioni e da dir poco ti dico alla disperazione, ma la fede sconfigge la disperazione. Amen, alleluia. Allora Dio ci conosce. Ho pregato tanto, ho detto: Signore, io voglio andare dai miei fratelli, dammi una parola, non li conosco, alcuni sì, ma non so qual è il bisogno. Io credo che lo Spirito Santo compierà un'opera nella tua vita stasera, guarirà delle ferite interiori, ferite che non conosciamo, gli altri non conoscono, ferite che ci portiamo dentro, che sono nascosti e che sono alimentati dai pensieri, perché non c'è una mente rinnovata. E viviamo la sconfitta totale, quando in realtà Dio ha ben altro per noi. Questo ci impedisce di raggiungere il progetto e il piano di Dio. La vita scorre velocemente, ce ne siamo accorti? Io mi sono trovato a 50 anni da un momento all'altro. Chi non mi ha conosciuto? Giovanni Bocchetti non mi ha conosciuto. In un attimo, 50 anni, quando ho avuto 50 anni, la regione Lombardia mi ha mandato una lettera di auguri e mi ha detto: fai il test per il tumore al colon. Ho detto grazie. Mi è arrivato a casa, ho detto: appena fatto 50 anni, non sono mai ricordati di me. Adesso, non scherzo, Dio si ricorda di me ogni giorno, Dio si ricorda di te ogni giorno. E non è importante quanto piangi o quanto soffri, Lui ti conosce personalmente. Ci sarà un giorno in cui asciugherà le nostre lacrime, prenderà cura, noi lo vedremo come Egli è. Potete immaginare quale grande speranza c'è? Perché c'è potenza nel glorioso nome di Gesù, c'è potenza nel glorioso sangue versato sulla croce. Alleluia! Ma andiamo a noi, parliamo di questo grande uomo di fede. Che cosa ha da insegnare? Intanto aprite la vostra Bibbia se ce l'avete, o il vostro tablet, o il vostro phone, telephone. Capitolo 17 di Genesi, gloria a Dio. Tenetelo lì, poi leggeremo alcuni versetti. Allora, c'è subito da dire una cosa, che Abramo è chiamato il padre della fede, e non a caso. Perché? Perché lui ha dovuto salire più in alto, muoversi in avanti, lasciarsi dietro alcune posizioni. Ora Dio gli dice, in un momento particolare chiama Abramo ad uscire fuori dalla sua città. Diamo un poco, anche se so che il vostro pastore l'ha già fatto, ma permettetemi di dirlo un po', qual è il quadro della situazione. Abramo non ha figli, e già per il periodo storico non avere figli significava non avere continuità genealogica, d'accordo? Per noi diremmo, beh, non è un problema, ma in quel tempo era un problema, perché il suo nome non sarebbe stato dato ai posteri. Quindi senza figli, Sara era sterile. Dio lo chiama e dice: Abramo, lascia il tuo parentato. Cioè Dio porta Abramo da una umanamente da una condizione a un'altra in maniera triste, peggiore. Perché? Perché non ha figli, quindi non ha genealogia futura. Lo chiama a lasciare il suo parentato, e le famiglie erano importanti perché i clan di allora davano forza ad ogni individuo, e Dio gli sta dicendo: lascia la tua famiglia. Tre, gli dirà: lascia la tua terra, vai via, esci fuori da Ur dei Caldei. Cioè tutte queste cose, benché a noi dicano poco, ad Abramo hanno detto molto. Questo modo di agire di Dio è perché vuole una fede autentica. Abramo si è dovuto spogliare delle sue certezze per confidare totalmente nel Signore. Amen. A volte noi siamo portati in situazioni scabrose, tristi, e iniziamo a lamentarci. Abramo non si lamentò, ubbidì, e perciò fu chiamato uomo di fede o amico di Dio. Quando attraversiamo le situazioni, ricordiamo che Dio vigila sui suoi. Non c'è stato un attimo in cui Dio abbia lasciato Abramo, non un attimo. Dio prendeva cura di Abramo, e Abramo iniziò ad avere fede di Dio. Quando? Non soltanto alla chiamata, ma durante il suo cammino, durante il suo percorso. Questo è l'aspetto della fede. La storia di Abramo inizia al capitolo 12 di Genesi e va avanti per diversi capitoli, arrivando al 18 al 19. In questi capitoli, noi leggeremo al capitolo 17, ma prima del capitolo 17 ci sono delle ripetizioni. E la domanda è: perché? Le ripetizioni sono, ricordate che Abramo ha dovuto lasciare quella che è la sicurezza familiare, quella che era la sicurezza patrimoniale, e ha dovuto lasciare tutto. E Dio inizia a dirgli: io ti darò una progenie, io ti darò una terra. Quello che lui aveva lasciato, Dio gliel'avrebbe ridato in una maniera moltiplicata. Ci siamo? Amen? Perché Dio non fa le cose per caso. Dio ha un progetto, ha un piano. Ora, quello che dal capitolo 12 in poi viene ripetuto è una promessa. Dio gli dice una volta: Abramo, io ti darò una progenie. Abramo, io ti darò una terra. Capitolo 12. Capitolo 13. Abramo, io ti darò una progenie. Io ti darò una terra. Capitolo 14. Abramo, io ti darò una progenie. Io ti darò una terra. Dio basta. Ma perché? Perché Dio continuamente ribadisce ad Abramo la sua promessa? Perché? Sapete, c'è un altro autore biblico che dice: anima mia, non dimenticare. Anima mia, non dimenticare. Perché noi tendiamo a dimenticare. Dio in qualche maniera vuole imprimere nella coscienza, nell'animo di Abramo, che lui è un Dio che mantiene la sua parola. Lui glielo vuole fare sapere. E Abramo, nell'ubbidienza, perché è uscito da Ur dei Caldei, nell'ubbidienza del cammino di fede, inizia lì ad avere delle manifestazioni soprannaturali. Dio inizia a parlare con Abramo. Quando c'è obbedienza, Dio parla sempre. Mi sarei aspettato un amen, lo stesso. Io interagisco tantissimo, chi è stato al campeggio lo sa. Quando c'è obbedienza, alleluia, Dio parla sempre. Grazie. Allora vediamo che la prima volta, leggetelo a casa, andate a leggere i capitoli, dice che Dio parla ad Abramo. Io non so se è stata una voce udibile o una voce di cuore, non lo so, la Bibbia non lo dice, ma una cosa è certa: Dio parla ad Abramo e Dio comprende, Dio capisce la voce di Dio. La seconda volta che Dio parla ad Abramo non è più una voce, è una visione. Nell'obbedienza c'è una rivelazione crescente della volontà di Dio. Una voce, una visione e poi c'è un condurre. Andate a leggere, dice la scrittura al capitolo 15 che Dio prese ad Abramo, lo condusse sotto il cielo e gli disse: guarda. Fratelli, questa è la vita a cui noi siamo chiamati. Una vita, benché parli di normalità, all'interno di questa normalità c'è un'azione soprannaturale di Dio. Alleluia. Basta trascinarsi o strisciare come serpenti. Vola in alto. Vola in alto. Basta essere appesantiti o avere troppa zavorra nei cuori, nelle menti, nei pensieri. Basta. È il tempo della Chiesa. A dire il vero lo è sempre stato, ma per qualche motivo ci sono state oppressioni, combattimenti e la Chiesa ha perso di vista, è stata troppo coinvolta nelle battaglie personali al punto da dimenticare la battaglia per eccellenza, che non era altro che la proclamazione della vittoria di Gesù Cristo. Alleluia, amen, amen, gloria a Dio. Ora andiamo a leggere il nostro testo. E uno dice: se ha già preso un quarto d'ora, 20 minuti solo per l'introduzione, non vi preoccupate, non sarà molto lungo. Leggiamo insieme Genesi capitolo 17, solo due versi. Dice così: quando Abramo ebbe 99 anni, fermiamoci un attimo, ma qual è il miracolo? Avere un figlio da una donna che non può avere figli, o avere un figlio da una donna che non ha più i suoi corsi? Non mi dovete rispondere, grazie. Parlo io, sorella, poi parli tu. Riflettete un attimo. Qual è il grande miracolo? Una donna che è sterile ha un figlio, o una donna che non ha più i suoi corsi? Questa è un'azione soprannaturale di Dio, perché Sara dirà, e anche Abramo: io non ho più i corsi, io non so quanti medici ci sono qui, gli uomini forse non potranno capire, ma la mancanza di corsi significa assenza di vita. Lì è l'azione soprannaturale di Dio, dove tutto sembra chiuso, sembra svanito, sembra impossibile, Dio va a creare, alleluia, un'opera potente, si glorifica. Cos'è? Attorno a te vedi terra bruciata? Sappi che Dio fa nascere la vita dove vita non c'è. Alleluia. Allora, quando Abramo ebbe 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente, cammina alla mia presenza e sii integro. E io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Alleluia. Amen. Bello. Cammina la mia presenza e si integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Ora Ora, noi vorremmo la seconda parte immediatamente. Signore, moltiplicami, rendimi grande. Le cose non funzionano nella maniera umana con Dio. Dio ha una logica sua, e prima entriamo in questa logica, prima vedremo la sua gloria. Chi si umilia sarà? Ma valla a far umiliare la carne che brucia dentro di sé, eh? Chi umile sarà innalzato, ogni valle sarà colmata. C'è tutta un'azione di Dio che ci sbalordisce. Ma andiamo al nostro testo. Cos'è che stava chiedendo Dio qui ad Abramo? Le promesse erano state già fatte, quindi Abramo sa che in qualche maniera Dio avrebbe adempiuto la sua parola. L'aveva già reso benedetto, aveva animali, aveva servi, aveva serve. Ma cos'è che Dio gli sta chiedendo qui? Fondamentalmente Dio gli sta chiedendo due cose: cammina la mia presenza e si integro. Io voglio parlare stasera, se anche brevemente, di camminare alla presenza di Dio. Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire camminare nella presenza di Dio? O meglio dire, le domande sarebbero due: che cosa è la presenza di Dio? Che cosa è la presenza di Dio? Conosci tu la presenza di Dio? Quando mi sono convertito, quello che più mi ha sconvolto era proprio la presenza di Dio, non lo conoscevo. Ma io non sto qui a parlarvi della presenza di Dio in quanto azione o manifestazione dello Spirito Santo. No, questo lo sanno tutti, che quando c'è la presenza di Dio c'è lo Spirito di Dio. Non parlerò di questo. Che cos'è la presenza di Dio? La presenza di Dio non è altro che la garanzia del favore del Signore. E mi rendo conto che molti credenti hanno perso questa presenza di Dio nella propria vita. Dio vuole portare novità di vita in queste persone, perché c'è scritto che Egli è venuto, Gesù, a dare vita e vita in abbondanza. La vita del cristiano è una vita fiorente. Siamo usciti da una condizione per entrarne in un'altra, e noi siamo immancabilmente, alleluia, condotti dal suo Spirito, perché siamo suoi figli. Amen. Alleluia. Allora, che cos'è la presenza di Dio? Dio gli stava dicendo: cammina la mia presenza. Se noi non comprendiamo che cos'è la presenza di Dio, non potremmo neanche camminare alla sua presenza. Allora, uno, la presenza di Dio è garanzia del favore del Signore. Alleluia. Quando posso dire gloria a Dio e sento pace, sento il Signore, non è altro che è con me Dio. Amen. Quando sento, dico: Signore, aiutami tu, Lui è lì. Non sto parlando dello Spirito di Dio, sto parlando che Dio sta mantenendo un'azione di fedeltà alla sua parola, perché Lui non viene meno. E qui Dio sta dicendo in qualche maniera ad Abramo: riconoscimi nella tua vita quotidiana, riconoscimi. Quante volte noi viviamo senza comprendere che Dio è vicino a noi? Fratelli, abbiamo una grande benedizione. Gesù ha detto: non vi lascerò e non vi abbandonerò. Alleluia. Le cose cambiano, stanno cambiando, sono già cambiate alla croce, sono già cambiate. No, tu non devi vivere nella maniera come gli altri vivono. Sei chiamato a una vita superiore, a una vita del cielo. Vuole in alto, vuole in alto. Tutto ciò che ti vuole portare giù a terra, alleluia, schivalo, scartalo. Vola in alto. Siamo chiamati a vivere nel mondo spirituale, perché la natura della Chiesa è spirituale. Gesù disse: le porte dell'Ades non la vinceranno. Ma che cos'è l'Ades? È un'azione spirituale, è un mondo spirituale. La natura della Chiesa è spirituale. Noi abbiamo da fare con le cose spirituali, e purtroppo a volte ci manteniamo troppo nella carnalità, nelle cose basse. Ma non è così, non è la volontà di Dio, è altro. Allora, che cos'è la volontà di Dio? È la garanzia della sua fedeltà, è la garanzia che Lui manterrà le sue promesse, è la garanzia che Lui interverrà, è la garanzia della sua protezione, è la garanzia che tu sei nel suo cuore, sei nella sua mente, sei nei suoi pensieri. Questa è una prima domanda. Ma che cosa significa camminare alla sua presenza? Che cosa significa? Se andiamo a vedere la vita di Abramo, ho detto che lui viveva la sua quotidianità, ma nella sua quotidianità c'erano delle manifestazioni soprannaturali. Camminare alla presenza di Dio significa vivere il soprannaturale. Dovrebbe essere così normale per noi. Io non sto parlando sempre di continuare a vedere miracoli, non sto parlando, noi crediamo ai miracoli e io so che accadranno e accadranno anche stasera, perché Dio è fedele. Amen. Alleluia. Ma vivere nel soprannaturale significa vivere in vista delle cose di Dio. Alleluia, gloria a Gesù. Cammina alla mia presenza, dice il Signore ad Abramo. E Abramo non ha ignorato questo comando. Ora, benché ci possono commettere errori, benché si possono commettere sbagli, benché si può venire meno, questo non ci elimina dal suo favore, dalla sua volontà. Però una cosa era chiara: noi dobbiamo imparare a camminare nella presenza di Dio. Che cosa significa per noi oggi? Questo termine noi lo ritroviamo nel Nuovo Testamento. E sapete cosa è, come è scritto nel Nuovo Testamento? Camminate nello Spirito. Camminate nello Spirito. Alleluia. Ci sono due tipi di cammini che noi possiamo fare: il cammino carnale e il cammino spirituale. Dio ama il cammino nello Spirito. C'è un tipo di cammino soltanto che Dio accetta e un tipo di linguaggio che Dio accetta. Il tipo di cammino è il cammino nello Spirito e il linguaggio dell'amore. Non c'è altro linguaggio che il Signore comprende. Non c'è altro cammino che il Signore gradisce. Ora, che cosa significa per esempio camminare nella carne? Lo sapete benissimo. Non significa mangiare carne. In questi giorni abbiamo mangiato tanta carne. Significa vivere nella testardaggine, nella ribellione. Non voglio farvi l'elenco. Tutti conosciamo quando commettiamo ciò che Dio non gradisce. Invece camminare nello Spirito cosa vuol dire? Cosa? Non è che voglio fare uno studio, ma una sola cosa permette a Dio di governare le vite dei credenti, e questa cosa è una parola di 5 lettere: amore. Amore. Mi comprendete? Questo, quando camminiamo nell'amore, si cammina nello Spirito e il governo di Dio si stabilisce su ogni vita. Camminare nello Spirito significa camminare nell'amore. E quando camminiamo nell'amore, alleluia, la sua presenza ci avvolge. Ma che significa camminare nell'amore? Significa superare gli scontri, le diatribe. Significa superare le offese, vivere nel perdono. Qualche settimana fa ho parlato in chiesa sugli ostacoli della manifestazione di Dio. Ci avete mai pensato? Dio è un Dio grande, vuole usare la chiesa, ma a volte noi dimentichiamo che ci sono ostacoli sul nostro cammino che impediscono non soltanto il nostro progresso spirituale, ma una manifestazione di Dio. Dio si manifesta dove c'è amore. Amen? Ora io stasera voglio parlarvi di una legge che è strettamente collegata al camminare nello Spirito. Qualche settimana fa stavo studiando con mio figlio Giuseppe e lui sta studiando diritto costituzionale. Parlava di legge e mi sono ricordato che anche noi siamo coinvolti in una legge. Romani capitolo 8 dice così: or non v'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. I quali, chi si ricorda cosa dice dopo? I quali? Vabbè, così mi tradite però. Alleluia. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Aspettate un attimo. Cosa sta dicendo qui? Che ci sono due leggi che confliggono tra di loro. Due leggi che si oppongono tra di loro. Chi cammina nello Spirito, c'è una legge, la legge dello Spirito della vita, che lo accompagna. Ma che grande benedizione abbiamo! Noi siamo sotto la legge dello Spirito che produce vita. Se camminiamo nell'amore, questa legge avrà una potente efficacia su di noi. C'è una legge che si oppone ed è la legge della morte e del peccato. Ora vi dico, perdonatemi, come funziona. Funziona così: la legge del peccato porta la tua vita alla rovina, quindi alla testardaggine, alla ribellione, agli scontri. La legge dello spirito della vita ci porta ad vivere in maniera diversa, perché non annulla l'altra legge, ma la sospende. Gesù un giorno era sulla barca con i suoi, e dice la scrittura che ad un tratto, mentre erano sulla barca, ci fu una grande tempesta, ricordate? Lui si alza, sgrida la tempesta e tutto ad un tratto tutto fu calmo. Cos'è avvenuto? Una sospensione della legge naturale. Perché la legge dello spirito della vita, alleluia, che era su Gesù, ha cambiato le situazioni. Gloria a Dio. Amen. Un giorno Gesù stava camminando per le vie della Galilea e ha visto una donna piangere il suo figlio, l'ultimo, unico, morto. Ora c'è una legge, è morto. Gesù si avvicina, la legge dello spirito della vita era in lui, lui tocca la bara ed ecco la morte, il corso della morte viene interrotto e c'è la resurrezione della vita. Alleluia! Fratelli, mi spiego cosa sta dicendo la parola. I credenti vivono in questa legge perché stanno camminando nello spirito. Quello che Dio ha detto ad Abramo: cammina alla mia presenza, sii integro, cioè riconosci che su di te c'è una legge superiore, c'è il Dio onnipotente che sta vigilando. Alleluia, sui credenti, su di noi c'è la legge dello spirito che ci guida a vedere l'opera soprannaturale di Dio. Perché possiamo pregare per gli ammalati? Cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo un'azione soprannaturale del Signore, stiamo chiedendo un intervento della legge dello spirito della vita che non annulla la legge della morte e del peccato, ma la sospende, la interrompe. Amen. Io credo questo, e non soltanto credo questo, ma credo anche che noi siamo nella volontà di Dio, nella volontà di Cristo, che siamo chiamati a compiere la sua opera. Siamo chiamati. Questo è un tempo nuovo, e non perché lo dice il sottoscritto, perché la Bibbia lo sta già dichiarando da secoli e secoli. Io benedico il Signore per quello che sta avvenendo tra di voi, ma non abbiamo ancora adempiuto il sogno di Dio. Amen? Allora alcuni si fermano nella chiesa, alcuni sono bloccati, alcuni sono limitati, alcuni sono... Perché la vita del cristiano ha delle tappe. Alcuni sono bloccati a Mare Meriba, Masse Meriba. Vi ricordate? Mentre Israele usciva dall'Egitto, Masse Meriba, contesa, e sono bloccati lì. Successivamente erano bloccati... Tappe, dobbiamo raggiungere, alleluia, quel livello spirituale dove le tappe stanno al di sotto di noi. Siamo chiamati a vivere una vita spirituale, perché lo spirito della vita in Cristo Gesù vince la legge della morte e del peccato. Amen, alleluia, gloria a Gesù. Ora, cammina la mia presenza, disse il Signore ad Abramo. La storia di Abramo noi sappiamo come va avanti. Lui realizzerà il sogno di Dio e lui vedrà la discendenza, l'inizio della discendenza. Ma ci sono dei momenti in cui le prove vengono e Dio dice ad Abramo: adesso che hai tuo figlio, adesso che tu hai realizzato il tuo sogno, mettimi il tuo sogno sull'altare. Io ho vissuto parecchi anni nel gruppo come vostro pastore e non so se ti ricordi, veniva detto: metti il tuo sogno sull'altare. Si diceva anche da te? Sì? Qui c'è a Giovanni. Se Dio, tra il tuo sogno, la cosa più piacevole che hai è il sogno di Dio, cosa scegli? Dio non ti toglierà mai quello che ti ha promesso. Lui ci ha promesso vita eterna, ci ha promesso la pace, ci ha promesso di proteggerci, ci ha promesso la provvidenza. Soltanto lui lo farà nella sua maniera e nel suo modo. La prova della nostra fede ci produce costanza. La nostra fede sarà vera fede quando attraverserà lo spogliamento di tutte le nostre certezze per appoggiarsi totalmente nel Signore. Amen. Abramo questo ha attraversato, perciò è stato chiamato il padre della fede. Cammina la mia presenza, cioè interessati della mia presenza. Interessati di camminare in questa determinata maniera, sapendo che la mia presenza è garanzia in ogni aspetto della tua vita. Sii integro. Ora, la parola integro, che cosa vuol dire? Se tu la vai a cercare significa tutto uno. Cosa vuol dire sii integro? Per essere molto semplice, ma molto realista, l'integrità è uguale a consacrazione. Integrità è uguale a consacrazione. Siete un popolo consacrato. Dio vi ha chiamato alla consacrazione. Siete un popolo, siamo un popolo appartato. Dio ci ha appartato affinché proclamiamo le meraviglie di Dio a questo mondo che non lo conosce proprio. Amen. Allora io stasera voglio porvi dei quesiti. Uno, Dio ci vuol far tendere alla maturità. La maturità, la prova della maturità di Abramo era lascia Ur, lascia il tuo parentato, lascia... E chiaramente non sta parlando oggi, non ci parla di lasciare delle condizioni fisiche, ma delle condizioni interiori. Perché dentro di noi non ci aggrappiamo tenacemente ad alcune posizioni che sono delle rocche forti, non vogliamo lasciarle perché abbiamo delle sicurezze, forse sono delle posizioni di autogiustizia, posizioni che non vogliamo lasciare fino a quando aspettiamo gli altri. Quello è un impedimento, sia una chiamata alla maturità. Ora, diversi di voi hanno fatto la maturità, so che hanno fatto l'università, ma che cos'è la maturità? La maturità è esattamente questo. Avete capito? Lo rifaccio. La maturità è questa. Salire più in alto. Quando si fa la maturità dello scientifico, il pastore Paolo può insegnarmelo, non è forse salire più in alto? Salire più in alto. E Dio stava chiamando Abramo a salire più in alto. Dio ci chiama a salire più in alto. Quindi uno, è chiamato alla maturità, ad lasciare alcune posizioni interiori, gloria a Gesù, per vivere ciò che Dio ha preparato per noi, l'aspetto soprannaturale. Quanti credono che Dio le possa usare? Non dovete alzare la mano. Quanti hanno pregato Dio usami? E poi il loro sogno si è spento. Quanti erano coinvolti nella Chiesa in un operato dato di cuore, di corpo, di mente, e poi il tempo, e poi le situazioni, e poi le circostanze li hanno bloccati, li hanno fermati, sono lì, inchiodati su qualche sedia. Quanti? Ma questo è il volere di Dio? Assolutamente no. Quindi uno è chiamato alla maturità, a lasciare una posizione, a lasciarsela alle spalle per continuare ed andare avanti. Due, sei chiamato a camminare nello spirito, non nella carne, nello spirito. E per quanti camminano nello spirito, continua, non lasciarti bloccare, continua, perché è l'unico cammino che Dio gradisce. L'apostolo Paolo diceva camminate nello spirito. Fratelli, una cosa è essere ripieni di spirito, altra cosa è camminare nello spirito. E che cos'è? Perché tutta la nostra vita ruota attorno a quello che noi diciamo e a quello che noi facciamo, giusto? Perciò il camminare nello spirito indica quello che diciamo e quello che facciamo, oltre che quello che pensiamo nel nostro cuore. Punto uno, allora, maturità, un andare avanti. Punto due, cammina nello spirito. Punto tre, sii cosciente che sulla tua vita c'è questa legge preziosa, la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù. Non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. C'è qualcuno che sta vivendo un senso di condanna nel suo cuore? C'è qualcuno che ancora viene rincorso dai suoi vecchi peccati? C'è qualcuno che è ferito e non sa come fare per venire fuori perché un peccato lo sta distruggendo? In Cristo c'è libertà. In Cristo c'è libertà. C'è potenza nel nome di Gesù. Questa è la realtà. La legge dello spirito della vita in Cristo Gesù ci ha liberato dalla legge, dal peccato. Tu non sei costretto più a soffrire, non sei costretto più a lottare, perché Cristo ha vinto per te. non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Cammina la mia presenza, disse al Signore ad Abramo. Io credo che lo voglia dire a noi, perché nel nostro cammino quotidiano accadranno grandi cose. Ma non per gli altri, per te. Per te. Ma prima hai bisogno, alleluia, di comprendere che deve essere spogliato dentro di te di tutto ciò che ti rende sicuro. Perché la nostra sicurezza si chiama Cristo Gesù. Possiamo alzarci in piedi? Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Possiamo chiudere i nostri occhi? Alleluia. Credi tu che Dio ha il suo favore su di te? Possiamo chiudere i nostri occhi per piacere? Alleluia. Credi tu che il favore di Dio è su di te? E se non lo credi, che cos'è che ti impedisce di crederlo? Alleluia. Cos'è che ti impedisce di crederlo? Alleluia. Dio ci sta chiamando a un livello superiore. Dio ci sta chiamando a lasciare alle nostre spalle quelle che sono delle tappe che ci hanno bloccato, che ci hanno fermato. Cammina! E invece alcuni sono fermi. Cammina! E alcuni sono fermi. Non è strano questo? Viviamo una vita con il sorriso sulle labbra, come se tutto va bene, ma poi andiamo a piangere nelle nostre camere perché non abbiamo quella vita piena che abbiamo sperimentato quando abbiamo incontrato Gesù. Non abbiamo quella che è una vita piena, perché forse alcuni non la conoscono ancora, perché stanno vivendo nei propri peccati. Ma Gesù è morto per venire a cambiare, alleluia, il tuo e il mio destino. Gloria a Dio. C'è perdono nel nome di Gesù Cristo. C'è liberazione nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. C'è una nuova legge, ed è per la Chiesa. È per la Chiesa. Padre, nel nome di Gesù, ti prego, Signore, che tu, Signore, ci fai considerare, ci fai pensare, ci fai riflettere. Alleluia. Gesù è morto sulla croce. La sua opera ha un valore potente ai nostri giorni. Alleluia, nel nome di Gesù. Alleluia. C'è qualcuno che deve lasciare la sua propria posizione per andare avanti? Dio ha detto ad Abramo, cammina, non lo ha forzato? Lo ha invitato, cammina! Dio non forza nessuno, ti ama così tanto che gentilmente porge il suo invito come l'ha fatto con Abramo. Abramo, Giuseppe, Emanuele, Concetta, Sara, cammina la mia presenza. Cammina la mia presenza. Alleluia. Qual è stata la risposta di Abramo? Non ha avuto timore, perché Abramo era un uomo volto totalmente al Signore, consacrato. Alleluia. La tua consacrazione è un gran valore agli occhi di Dio. Alleluia. Se Dio ha parlato al tuo cuore stasera, alza la tua mano, voglio pregare per te. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Alleluia, Dio ti benedica. Non c'è più condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Alleluia, no, non lasciarti condannare. Perché la vita nella grazia di Dio è una vita di libertà. Piuttosto invoca il Signore, sono qui io Gesù. Alleluia, alla tua presenza Signore. Che il tuo spirito produca questa libertà nel mio cuore. Padre, nel nome di Gesù, Signore, ti prego, tu conosci ogni vita, ogni pensiero, conosci ogni ragionamento, ogni fortezza creata nella mente. Alleluia. Signore, compi la tua opera. Ti ringraziamo, Signore, perché la vita del credente è una vita diversa. È una vita che non si appoggia sul naturale. È una vita che si appoggia su di te, Gesù. Alleluia. Alleluia, gloria a te, Signore. Voglio pregare per voi. Alziamo tutte le mani verso il cielo, se possiamo. Alleluia. Alleluia. Alcuni hanno dei combattimenti nel loro cuore. Questo avviene sempre? Sì? Sì, avviene sempre, perché non c'è una totale volontà piegata. E c'è un combattimento. Dicono: perché devo farlo? Perché? Sai perché dovresti farlo? Perché quando Dio parla, faremo bene ad ascoltare. Quando Dio ci indirizza la sua parola, faremo bene a stare molto attenti. Alleluia, Padre, nel nome di Gesù. La tua presenza che cambia, Signore, la storia. La tua presenza che cambia le situazioni, nel nome di Gesù Cristo. Glorificati, Signore. Glorificati, Signore, nel nome di Gesù. Ti prego, Signore. Alleluia. Che tu, Signore, porti guarigione nell'anima, anche nel corpo, nel nome di Gesù Cristo, come ti abbiamo pregato. Ma ti prego, Signore, alleluia, che possiamo comprendere che la vita dal cielo è meglio della vita dalla terra, e che siamo chiamati, Signore, a vivere, alleluia, sotto la direzione dello Spirito, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù ci ha liberato, ci ha liberato da quella vita, da quella legge di schiavitù che ci porta alla morte eterna. Ci ha liberato. Alleluia. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Compi la tua opera, Signore. Compi la tua opera, Signore. Vivi da figlio. Alleluia. Alleluia. Daramashanda Rabassia. Alleluia. 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 Alziamo tutte le nostre mani al cielo. Ti benedico, Signore. Ti benedico, Signore. Alleluia. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia. Santo sei. Alleluia. Sento nel mio cuore, c'è qualcuno qui che sta vivendo una vita cristiana esteriore, una vita di forma. Ascoltati, dice il Signore. Io sto guardando al tuo cuore. Sto guardando al tuo cuore più di ogni altra cosa. C'è qualcuno in modo particolare che sta combattendo contro se stesso. Alleluia. Sta vivendo una vita di forma. Grida al Signore. Grida al Signore. Signore, sono qui. Diglielo. Signore, sono qui. Mi arrendo a te. Alleluia. Alleluia. Allora, stiamo un attimo alla presenza di Dio, adoriamo il Signore.
Ritorno a te. Alla tua presenza. Ritorno a te. Mio primo amore, con tutto il mio cuore. Amen. Io ti adoro, io ti adoro, Signore.
Alleluia.
Con tutto il mio cuore.
Alleluia.
Ritorno a te
per dirti ti amo,
per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio
mia vita,
tu sei la mia forza, Signore. Ritorno a te. Alla tua presenza. Ritorno a te. Mio primo amore,
il mio primo amore,
con tutto il mio cuore,
con tutto il mio cuore,
io ti adoro,
io ti adoro, Signore,
con tutto il mio cuore.
Ritorno a te,
Abramo aveva 99 anni, il Signore si presentò a lui e gli disse: io sono il Dio onnipotente, io posso fare ogni cosa, Abramo, solo cammina la mia presenza, Abramo, e sii sincero alla mia presenza, sii integro, e allora io stabilirò il mio patto fra me e te. E Abramo, io ti moltiplicherò grandemente. Alleluia. Questa sera Dio si è presentato davanti a te e la sua promessa è: ti moltiplicherò grandemente, cammina alla mia presenza. Se cammini alla mia presenza, io ti benedirò, ti moltiplicherò, ti aiuterò, ti guiderò, sarò alla tua destra. Alleluia. Non più condanna, ma una vita abbondante per coloro che imparano a conoscere il Dio onnipotente. Alleluia. Signore Gesù, noi ti ringraziamo per la tua parola stasera, ti ringraziamo per la tua presenza questa sera. Ti ringraziamo perché tu non sei un Dio morto, non sei un Dio di liturgia, Signore, tu sei un Dio vivente, e coloro che gridano a te questa sera e ti riconoscono come il Dio che è onnipotente, è capace di fare ogni cosa, noi sappiamo che se camminano alla tua presenza tu li moltiplicherai abbondantemente, Signore. Noi ti benediciamo per ognuno che è qui, Signore. Prego che per coloro che sono qui per la prima volta, Signore, nel nome di Gesù, oh, riempi la loro vita del tuo spirito, della gioia, che è una gioia che non va mai via, perché tu ci hai dato gioia 24 ore al giorno, Signore. Questa è la gioia di Cristo, Signore. Benedici la loro vita, Signore. E ti prego per ogni credente qui, Signore, che possa vivere una vita vittoriosa in te ogni giorno della sua vita, Signore. Alleluia. Una vita ripiena dello Spirito Santo. Amen. Amen. Amen tutti insieme. Amen. Amen. Oh. Amen. Girati al fratello che è a fianco a te. Dì al fratello che è a fianco a te. Alleluia. Digli, cammina alla presenza del Signore e Dio ti moltiplicherà grandemente. Ok, walk in the presence. Alleluia. Alleluia.
Dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Voglio dirti ti amo, per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza,
di chiudere. Voglio solo menzionare e ringraziare tutti quelli che sono venuti qua per la prima volta. Alleluia. Voglio ringraziare anche, non ho citato, Tonia, la moglie di Emanuele, una carissima sorella. Io vi raccomando a tutti di salutarla prima di andare. Amen. Alleluia. E voglio anche salutare Jenny, una ragazza che è qui per la prima volta, si trova in questo ambiente, le viene dal Belgio, sta insieme a Naomi. Julie,
come tua moglie si chiama?
Uguale.